Ansa Voice Magazine.
Bentornati al podcast dedicato all'impero dei segni, come lo abbiamo chiamato, perché in questi podcast ci occupiamo fondamentalmente di personaggi, situazioni, avvenimenti che possono essere chiariti, diciamo, interpretati dal punto di vista della comunicazione. Personaggi, situazioni, avvenimenti in cui l'elemento della comunicazione è un elemento, diciamo, fondamentale. Lo facciamo, come sempre, con l'aiuto di un esperto di comunicazione, e cioè Alberto De Martini, che è CEO di Conic e che salutiamo.
Ciao Massimo, buongiorno a tutti.
Ciao Alberto. Questa volta, anche perché c'è un'occasione di una mostra in corso in Italia, abbiamo pensato di dedicarlo a Banksy. Due parole per chi magari non lo conoscesse su Banksy. Banksy è considerato lo street artist più famoso del mondo in questo momento. È un artista che si caratterizza, diciamo così, per opere che sono tutte in qualche modo legate a un elemento di critica sociale, e che soprattutto, appunto, sono opere di strada, sono fatte in luoghi, nella maggior parte dei casi, non casuali. I suoi tecnicamente non sono dei graffiti, anche se lui ha cominciato come writer, quindi ha cominciato con dei graffiti, ma usa la tecnica dello stencil, quindi prepara delle cose. Perché usa la tecnica dello stencil? Perché la tecnica dello stencil gli consente di essere estremamente rapido e poi anche di poter riprodurre facilmente quelle stesse figure. Allora la domanda è: a che cosa serve la rapidità a Banksy? La rapidità a Banksy serve per quello che è l'altro elemento caratteristico e costitutivo dell'azione artistica di Banksy, cioè il fatto che non si sa chi sia, che non si vede, che riesce a sfuggire, tant'è che il simbolo, la figura che lui stesso ha scelto per rappresentare anche se stesso è un topolino con il pennello in mano. Io prima ho detto, diciamo, qualcosa per chi non lo conoscesse, però ci sono due o tre immagini di Banksy che, non necessariamente sui muri dove sono state realizzate, ma magari sui giornali o in televisione, sicuramente sono state viste. Una è l'immagine del lanciatore di fiori, cioè una specie di manifestante, diciamo, black bloc più o meno, che invece di lanciare una bottiglia incendiaria o qualcosa di simile verso un ipotetico poliziotto o gruppo di poliziotti, lancia un mazzo di fiori. L'altro è la bambina che lascia andare un palloncino, e che è stata interpretata in vari modi, ed è anche l'opera che è stata protagonista di quella che potrebbe forse essere considerata un'altra performance nella performance di Banksy, e cioè è un'opera che è stata messa all'asta, ma che si è quasi, non completamente, autodistrutta nel momento stesso in cui è stata battuta all'asta, tra l'altro per una cifra che superava il milione. Quindi non sappiamo chi è, anche se sappiamo che è nato a Bristol, perché anche l'anno è piuttosto incerto, e questo però è interessante da dire: è nato tra il 73 e il 74. L'ultima cosa, per non complicare troppo, non allungare il brodo, diciamo, e passare direttamente all'analisi di questi aspetti, che però è importante per quello che vorremmo cercare di dire, è che in realtà in Banksy apparentemente quasi nulla è nuovo. Beh, sì, diciamo, la tecnica dello stencil probabilmente sì, però la street art non è nuova, i graffiti non sono nuovi, l'idea dell'arte come protesta non è nuova. Che cosa succede? A Trieste è in corso una mostra che si chiama Banksy The Great Communicator, cioè Banksy il grande comunicatore, quindi il taglio che, più che all'aspetto artistico, bada all'aspetto dell'importanza della comunicazione. Allora, la prima domanda che voglio fare ad Alberto De Martini è: di tutto quello che ho detto un po' alla rinfusa, secondo te qual è il dato essenziale, il dato caratteristico, il dato che dà forza all'aspetto della comunicazione?
Esatto, il punto è che tu hai elencato in effetti una serie di elementi che fanno parte, diciamo così, della poetica di Banksy, ma la cosa che contraddistingue Banksy e la sua opera non è tanto, come giustamente hai sottolineato, il fatto di aver utilizzato, frequentato determinate tecniche, determinati linguaggi che anche altri avevano utilizzato prima di lui, ma è il fatto di averle messe insieme in modi in cui prima non erano mai state associate. Cose non solo che non stavano normalmente assieme, ma che addirittura stavano all'opposto, e quindi erano incompatibili tra di loro. È per questo che secondo me il dato essenziale di Baxi è proprio il paradosso, la capacità di mettere in scena situazioni e opere paradossali, cioè nel senso letterale delle cose, di paradosso, cioè fuori dalle opinioni comuni, ma anche nella sua situazione più ampia, cioè nel mettere insieme elementi che non sono compatibili. Vado a dire quali, insomma, no?
Sì.
Per esempio, la cosa principale forse da cui deriva tutto, tutto il suo carattere, la sua personalità che distingue la sua opera, è la durezza della denuncia e dei messaggi che invia al mondo, ma anche la leggerezza. È una contestazione che è dura, ma nello stesso tempo è leggera. Una contestazione che diventa dono di bellezza. Lui dice cose dure, forti, contro istituzioni, abitudini, costumi, ma li fa sempre, da queste come dire, contestazioni le promuove sempre assieme a un tratto di bellezza e di leggerezza. La trasgressione, che è il tratto distintivo apparentemente unico dell'opera di Vanzi, in realtà perché fa cose proibite, perché dipinge sui muri dove non si può,
sì.
Però poi diventa canone artistico, diventa cosa da imitare, cosa da seguire, cosa da celebrare, cosa da elogiare. Lo spregio che diventa fregio, poi lo vedremo molto distintamente quando parleremo di quest'opera di Venezia, no? sulla laguna. Qualcosa che nasce come spregio proprio per essere accusa e denuncia e poi diventa pregio, qualcosa che addirittura abbellisce e nobilita il luogo in cui lui è passato e il suo messaggio rimane per sempre.
Alberto, quindi il primo elemento, secondo te, per capire la forza, diciamo, comunicativa di Banksy è il paradosso.
Sì.
Tuttavia, anche questo, cioè, ci deve essere anche qualcos'altro, probabilmente, insomma, perché adesso mi viene in mente che anche l'elemento del paradosso è qualcosa che nell'arte contemporanea, se per arte contemporanea intendiamo, diciamo, quella dopo l'astrattismo, quindi l'arte dal Novecento, dall'inizio del Novecento in poi, anche questo è già in un certo senso è già stato visto. Adesso mi vengono in mente, che ne so, alcuni quadri o sculture surrealiste, tipo il ferro da stiro con i chiodi sotto, cioè un ferro da stiro che in realtà non si può utilizzare perché contraddice se stesso per il modo stesso in cui è fatto. Quindi questo elemento, se vogliamo, anche questo si può considerare già presente, però probabilmente in Baxi c'è qualcosa di più.
Sì, ci sono almeno in tutte le dimensioni dell'attività e dell'opera di Banksy questo paradosso si ritrova, quindi non soltanto nell'opera in sé, ma in tutte le scelte della sua, chiamiamola così, poetica. Quindi sia nel dove agisce e il media, quindi, che sceglie, che diventa naturalmente messaggio, il che cosa, cioè che cosa dice, il come lo dice, il linguaggio che utilizza, e anche il chi è, non dimentichiamocelo, questo aspetto dell'essere un personaggio misterioso, senza nome, senza volto, è un altro elemento importantissimo della sua personalità di artista.
Ecco, a proposito del dove e del che cosa.
Sì, allora guarda, per il dove è molto interessante questo fatto che lui utilizzi, no, l'arte di strada, ma che cosa vuol dire in questo caso? Vuol dire che lui sceglie, anche qui c'è un paradosso, da un lato è un'operazione di umiltà, no? Cioè è l'artista che vuole mescolarsi con la folla, che vuole andare dove c'è la gente, nella strada, e quindi non rinchiudere la propria opera nel suo studio, nella sua galleria, nel museo.
E quindi
è un'opera di democratizzazione. Da
esatto,
una parte.
Cioè quindi, Alberto, se capisco, quindi raggiungere il maggior numero di persone possibili.
Esatto, ma anche in termini di vicinanza con la gente, no?
Sì,
cioè questa tipica poetica del situazionismo in cui si dice il luogo dell'arte non è nei musei ma è per la strada. E poi però c'è questo modo di parlare, di quasi di inventare linee, messaggi anche politici alla gente, per cui si pone nello stesso tempo assieme alla gente allo stesso livello, ma anche si pone come servizio, ma anche come guida, come maestro, come qualcuno che segna una strada. Quindi qui c'è un paradosso. Io ti insegno, ti guido, ma stando al tuo livello. E l'altra cosa è ovviamente l'utilizzo di un qualcosa, di un media che è vietato, cioè io non lo posso fare, e nell'utilizzare qualcosa che non posso fare sono contestatore non ancora in quello che dico, ma già nel dove lo faccio.
Ok, questo sarebbe il che cosa?
E questo è il dove poi arriviamo al che cosa, che è una trasgressione, e anche qui c'è un paradosso, è una trasgressione non solo distruttiva, cioè non è il dito, no, medio in alto in piazza degli affari, dove il linguaggio duro si sposa con il contenuto duro che il messaggio intende trasmettere, ma è una trasgressione costruttiva, una trasgressione positiva, che è poi molto ben riassunta nella sua famosa frase unfuck system, dove il gioco è proprio di volere fottere il sistema, ma aggiungendo questo unfuck, quindi togliere al sistema ciò che lo fotte. È come se ci fosse sotto una fiducia nel fatto che l'uomo, quando si organizza, può produrre cose positive, se si disinnescano dei meccanismi che invece lo inficiano, lo danneggiano e gli nuociono. Una visione in qualche modo, io direi, quasi da russoniana. L'uomo in sé è buono, ma c'è qualcosa che, detto tra virgolette, che lo fotte. Bisogna liberarlo da ciò che lo fotte. Unfuck system.
Poi torniamo al problema del fatto che lui non si vede, non si fa vedere, perché è chiaramente l'aspetto probabilmente che lo contraddistingue di più. Ma veniamo al come realizza tutto questo.
Beh, Massimo, qui c'è qualcosa anche che mi riguarda direttamente, no? Perché il suo linguaggio è stato giustamente paragonato al linguaggio pubblicitario.
Sì.
Si tratta di sposare immagini e parole e di costruire dei spazi che hanno una componente di leggerezza, di ironia e anche, attenzione, molto importante, di interattività. Cioè, Banksy si propone a noi come qualcuno con cui vuole giocare, vuole che noi partecipiamo al suo messaggio decifrandolo. Quasi sempre c'è una specie di ambiguità che cerca di trovare una decodifica proprio in chi guarda e legge il messaggio. I due bambini che giocano a palla, ma la palla con cui giocano è un annuncio in cui si dice che è vietato giocare a palla.
Sì.
E queste tutte di scatole, no, di matriosche, con dentro una cosa dentro l'altra, in cui ogni cosa nega l'altra, ma dentro a questa contraddizione apparente c'è un messaggio che io posso capire, decodificare, aggiungendo la mia intelligenza. E questo naturalmente gratifica molto lo spettatore, perché non è passivo, è qualcuno che completa e chiude il discorso iniziato da Banksy attribuendogli il senso compiuto.
Ce ne sono di più complicate da questo punto di vista da interpretare, però sempre divertenti e sempre comunque, che hai ragione, che stimolano l'osservatore, un po' come lo potrebbe stimolare, che ne so, un rebus, per esempio, che è tipo
un enigma.
Ecco, sweep it under the carpet, dove c'è la cameriera che nasconde la polvere, lo sporco, sotto il tappeto, e lì si allude, è un discorso, vabbè, abbastanza interno, diciamo, alla Gran Bretagna, ma che potrebbe essere esteso forse a buona parte del mondo occidentale, la riluttanza del governo inglese ad occuparsi di questioni molto controverse, come per esempio il problema dell'AIDS in Africa, quando era stato fatto. Questo è un po' più forse difficile da decrittare, ma la cosa interessante è che comunque c'è sempre, in modo abbastanza esplicito, l'invito a decrittare, no? Cioè a indovinare, esatto. A indovinare di che cosa stiamo parlando.
Per esempio, dopo ci torniamo sul meno, me lo sono tenuto, diciamo, come ultimo punto, perché è estremamente interessante. Il naufrago bambino, che è quell'opera in cui lui ritrae un bambino che sta annegando nell'acqua della laguna di Venezia, la cosa interessante è che questo bambino naufrago, la domanda è: ma è lui che annega perché non sa nuotare, o è l'acqua di Venezia che sale e quindi lo fa annegare? La cosa interessantissima di questo messaggio è che colpisce due obiettivi contemporaneamente, certo. E sei tu a dover decidere quello che ti importa di più. Ti importa di più dell'acqua che sale a Venezia e quindi uccide la città, o ti importa di più del bambino naufrago che annega dentro quest'acqua?
Chiaro, chiaro. Veniamo allora al quarto punto, però, cioè al chi è di quelli che hai elencato tu, no?
Il chi è fondamentale, ovviamente, perché la scelta di non comparire mai, di non essere visibile, è una scelta che ha una fortissima valenza comunicativa, no? E qui i paragoni si sono fatti, e alcuni li fa anche lui. Il primo paragone che fa è il topo, no? Il topo che rappresenta lui stesso e che esce dalla sua tana per colpire e poi ritorna dentro perché fa cose che non si possono fare. Sì. Però anche qui c'è il paradosso. Non è un topo aggressivo, non è un topo cattivo, è un topino, è quasi un fumetto, ha una sua gentilezza.
È simpatico, ha un muso simpatico, sì.
Sì, è un personaggino, no? E tu ti aspetteresti invece da un guerrigliero contestatore che fosse uno molto cattivo che ti azzanna il nemico. E invece c'è sempre questo versante, come dire, non violento in qualche modo. E in questo, infatti, ha ricordato altri paragoni come quello di Robin Hood, che sta dalla parte dei più deboli, come fa lui con la sua arte, ma senza mai diventare, come dire, un personaggio negativo, facendo una constatazione che è quella che noi tutti vediamo come legittima, come giusta, come mai è stata.
Alberto, si può dire... Si può dire che è una di quelle assenze, di una di quelle sparizioni che non vengono percepite come altezzose, ma che anzi ispirano simpatia. Cioè, per capirci, non è Greta Garbo, ma è piuttosto la Primula Rossa o Arsenio Lupin.
Esatto, cioè fa bene il sentire diffuso è fa bene a nascondersi, no, quei cattivoni poi gli fanno del male, no? Cioè ti metti dalla sua parte. Però questo fatto che tu dici che non devono essere altezzoso, in qualche misura, comunque secondo me c'è ed è percepibile.
Sì,
cioè
sì.
Il fatto comunque di non essere presente vuol dire anche non in qualche modo degnare gli avversari o le controparti della sua presenza. Quindi considerarli addirittura indegni di un dialogo, non sufficientemente o moralmente preparati, dotati per essere all'altezza di comunicare con me. C'è no. Anche questo messaggio, secondo me, anche questo è un messaggio voluto.
E non può essere un messaggio, da questo punto di vista, anche quello di dire, come vedete, nonostante l'era dei social media, nonostante l'era della presenza obbligata, nonostante l'era della TV 24 ore su 24, non è indispensabile essere presenti per poter essere ascoltati.
Sicuramente c'è anche questo, che è un messaggio anche più complessivo rispetto al tempo che stiamo vivendo. Ne aggiungerei un altro che mi fa venire in mente una famosa frase di Borges quando diceva il buio elimina i particolari oziosi, no? Se tu vedi una fila di lucine sul lago di notte ti sembra tutto perfetto e meraviglioso, poi alla luce del giorno magari vedi che c'è un cambio della spazzatura o qualcuno che ha lasciato qualcosa, un traliccio o un cantiere, sì. E ti toglie un po' di poesia. Ecco, è un po' quello anche, cioè se tu non ci sei, rimani in qualche modo nella fantasia, nell'immaginario della gente e quindi i tuoi tratti di eroe ideale rimangono perfettamente delineati nella mente delle persone senza essere disturbati da dettagli che magari potrebbero piacerti di più o di meno.
Ho capito. Senti Alberto, volevi tornare però su Venezia per chiudere, perché?
Ma perché secondo me è bellissimo e paradigmatico quello che è successo a Venezia, quando parliamo di paradossi. Perché cosa succede? La base è che Banksy fa cose proibite, cioè va a imbrattare, diciamo così, poi non è un imbrattare, ed è tutto poi il trucco, come dire, muri in cui non si potrebbe, non si dovrebbe scrivere o disegnare. Però che cosa succede? A un certo punto lui fa un'opera a Venezia, e Venezia, uno pensa, è proprio il massimo dello sfregio, cioè disegnare o dipingere sopra i muri dei palazzi di Venezia.
Sì.
Invece lui, dimostrando ancora una volta questo tratto di gentilezza e di educazione, va a imbrattare, diciamo così, sempre tra virgolette, con la sua opera, un palazzo che non è protetto dalla sovrintendenza delle Belle Arti. A Venezia ce ne sono pochi, quindi va a scegliere proprio uno di questi, i suoi canali, che non è, come dire, sotto la vigilanza delle Belle Arti. E cosa fa? Ci fa l'opera del naufrago bambino.
Sì.
A questo punto questo palazzo, che non era di rilievo artistico, proprio per dichiarazione delle autorità veneziane, lo diventa. E lo diventa perché Banksy lo ha imbrattato con la sua arte. E quindi questo è, come dire, è proprio il paradigma della poetica del paradosso di Banksy.
È vero, è vero. Cioè rendere di valore ciò che apparentemente non lo era.
Sì. Che non lo era, attraverso un'operazione che normalmente toglie valore agli edifici su cui la fai.
Comunque anche il gusto del paradosso, come abbiamo detto, in effetti è una cosa che non proviene da lui, ma che lui ha in qualche modo incardinato, diciamo così, in una modalità di azione artistica e ha reso ancora più efficace.
Va bene. È multidimensionale, direi, un paradosso che prende molte dimensioni ed è anche questo bello, un gioco di specchi attraverso i quali tu puoi vedere la tua arte attraverso mille angolazioni, che tutte però ti riportano una poetica gentile, delicata e nello stesso tempo dura e di denuncia del paradosso.
Benissimo, beh, spero che anche chi magari non ha presenti, diciamo, le opere di Banksy, magari lo si sia un po' incuriosito e se le vada a vedere. Abbiamo provato a spiegare, spero che ci siamo riusciti. Ringrazio molto Alberto De Martini, gli do appuntamento al prossimo Impero dei Segni, che si occuperà di qualcos'altro, di qualcosa di parecchio diverso probabilmente da Banksy. Grazie Alberto e grazie, alla prossima Massimo. A tutti gli ascoltatori.